abbiamo un grande bisogno.
Mi accorgete anche voi che cosa succede? È da tanto tempo che il Signore ha avvertito che le cose sarebbero andate così, e andranno anche peggio, sapete, andranno anche peggio, perché le sinistre non si rassegneranno di essere state sconfitte nella votazione, e allora propongono una specie di rivoluzione, quello che volete dire, perché il demonio non si rassegna a perdere, lo sa che sarà sconfitto, e sarà sconfitto terribilmente, perché la Sacra Scrittura, l'Apocalisse lo dice, che per 1000 anni, dopo pian piano il male risusciterà ancora, ma però avrà una grande sconfitta adesso, grandissima. Tutte le apparizioni, l'apparizione della Salette, l'apparizione di Lourdes, l'apparizione di Fatima, di Medjugorje, tutti predicono questo grande trionfo. Ma prima del trionfo c'è la morte, c'è la sofferenza, c'è la persecuzione. C'è quello che il demonio cerca di fare, di cercare di far perdere l'anima a più gente possibile. Perché io sono vecchia, certo, però se penso alla gioventù dei miei tempi e alla gioventù di adesso, ti vengono i capelli bianchi e dritti. Una volta il male, c'è sempre stato il male, però si chiamava male e si cercava di evitarlo, possibilmente. C'era sempre la piena libertà, perché il Signore ci ha creati liberi, ma voi non avete l'idea il rispetto che il Signore ha della libertà umana. Lui ci ha creati liberi, liberi di scegliere il bene, liberi di scegliere il male, liberi di accettare la sua parola, liberi di rifiutarla. Certo che però al momento della morte c'è il giudizio. Hai rifiutato la salvezza, hai rifiutato il bene, hai rifiutato Cristo, hai rifiutato la sua morte e risurrezione, hai rifiutato la Chiesa. E allora come ci troveremo in punto di morte? Ci pensiamo troppo poco alla morte, sapete, anche se siamo pieni di esempi di morti improvvisi, di morti per incidenti, di morti così, ma è una cosa che ormai siamo abituati, si legge, si è toccato agli altri, non tocca a me. Ma guardate che dovremmo morire tutti, sapete. Io ero così convinta di morire giovane e ormai sono diventata vecchia. Ma quello è per volontà di Dio, perché lui me l'ha chiesto, di la verità. A un certo momento mi ha detto: tu dovresti essere con me in paradiso, nel 76-77. Però, dice, i tempi sono difficili e gli uomini hanno bisogno di verità. Questa è stata la motivazione del Signore. I tempi sono difficili e gli uomini hanno bisogno di verità. Ti senti di vivere ancora? Cosa volete? Io le ho sempre detto di sì al Signore, perché mi sono innamorata cotta di Lui proprio. E allora gli ho detto di sì. E vedete che sono qua ancora. Proprio per trasmettere questo. Per trasmettere la verità. Questa è la mia missione. Trasmettere la verità. Quando io ho pensato che via da Trieste sono andata a Valle Crosia, vedete, da un fronte all'altro, io dicevo da un confine all'altro, dall'uno all'altro, ma mi mandavano proprio sempre confinata. Io ho detto al Signore, adesso, là avevo assistito alla mia morte a Trieste, e deposizione dalla croce, e quindi dico, adesso sono nella tomba, Signore, ci sto benissimo e aspetto solo che tu mi prenda. Ed è stato allora che mi ha detto, niente affatto. Niente affatto. Proprio così, sapete, secco il Signore. non rinuncio allo scopo per cui ti ho creata e per cui ti ho preparata, ed è quello di trasmettere la verità. Questa è la mia missione, trasmettere la verità. Sì, queste cose non le ho quasi mai dette, forse le avrò scritte anche, ma non mi ricordo. E quelli che vengono ascoltare, ascoltano la verità, perché non sono io che parlo, è lui. È lui. Io le ho detto di sì, e va bene, andiamo avanti. Finché lui mi dà fiato, finché lui vuole che stia qua, vedete, sto male, mi mando in ospedale, sembra che muoio, poi niente da fare, torno. Devo trasmettere la verità. E la verità è questa, che c'è Dio, che Dio esiste, che Dio è il tutto, che noi siamo stati creati da Lui. Sì, gli strumenti sono stati il nostro papà e nostra mamma, ma sono stati strumenti. Io quante volte ho assistito a questo fatto. Marito e moglie che desiderano un bambino, niente da fare. E sono perfetti, e il fisico va bene. Ma perché l'anima la crea il Signore, e quando crede, quando vuole, sapete? Potete far che volete. Poi tutti gli altri mezzi, al di fuori di quelli naturali, ci sono di quelle che poi hanno fatto le novene, hanno pregato e il Signore li ha mandati. Ma se lui non vuole, non li manda. Magari quelli che non li cercano fanno di tutto per non averli, no signora? Ma pensate al delitto dell'aborto. Mamma mia. È un omicidio voluto e premeditato. Vi ricordate, anche se quelli che l'hanno sentito tante volte abbiano pazienza, ma per quelli che forse è la prima volta che sentono, gli esempi che il Signore mi fa fare, me li fa fare Lui, sapete. Tre esempi. Se una ragazza di povera che ha ceduto alle voglie di un signorotto, quando è rimasta incinta, avesse detto, boh, non lo voglio, sapete chi non avremmo avuto? Un Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci è figlio di un signorotto e di una ragazza del popolo, illegittimo. Se una mamma ammalata di tisi, con un marito ubriacone, alcolizzato, avesse detto no, non me la sento proprio di avere questo figlio, sapete chi non avremmo? Beethoven. La mamma era malata e morta presto, fisica, suo padre era, e difatti lui è a 30 anni, poco più, è diventato sordo, no? Perché con dei genitori così, ma un Beethoven. Se una mamma dopo 23 figli, 23, rimasta incinta, avesse detto no basta, il mio dovere l'ho fatto, e l'avesse fatta morire, non avremmo Santa Caterina da Siena. Quelli che abortiscono, sanno loro che cosa sarebbe diventato quel figlio o quella figlia? I genitori dei papi, credete che sapessero che i loro figli sarebbero diventati papi? Erano anche di famiglia umile, non di famiglia ricca. Signore, quando crea l'anima, perché l'anima la crea il Signore, quando vuole e come vuole, quando la crea, è immortale l'anima. Ha un destino, ha un disegno su quella persona. E noi che con facilità unica li ammazziamo? C'è una signora che è a capo di queste persone che cercano di non far abortire, contro l'aborto, quando ha dei casi difficili mi telefona sempre, mi dice sorrida, guardi, preghi, perché c'è così quella... mi dice dei casi che fanno proprio impressione. E io dico, sì, guardi, io prego con tutto il cuore. Però c'è sempre la libertà umana. Siamo sempre noi che decidiamo. Contro Dio, contro il bene, contro la vita. Ma che diritto abbiamo noi di togliere la vita a una persona? Anche se non la conosciamo, anche se non è ancora formata del tutto, ma è una persona umana. Che diritto abbiamo? E credo che se siamo arrivati così in basso, moralmente, e alla vigilia di una guerra che sarà tremenda, è dovuto proprio anche a questo, sapete, a tutti i peccati, specialmente questo, dell'aborto. Grida proprio vendetta al cospetto di Dio. E allora prepariamoci, perché vedete che le avvisaglie ci sono, La guerra verrà, purtroppo, una guerra devastante, una guerra terribile. Vi faccio la confidenza, non l'ho mai detto, ma sì, alcuni lo sanno, quelli che sono più vicini a me, gliel'ho detto. Nel 52 me l'ha fatto vedere, mi ha mostrato. La guerra sarà in Asia, 2/3 dell'Asia spariranno. Spariranno, me l'ha fatto vedere cosa resta. Terra e strisce di vetro come. Tanto che io un ingegnere ho chiesto come mai può succedere questo con una bomba. E dice sì, se la bomba è di quelle di 6.000 gradi, le atomiche, se c'è del caolino o del silicio per terra forma vetro. Dove c'erano città, dove c'erano montagne, dove c'erano foreste, terra e strisce di vetro. E mi dice, cadranno anche tutte le repubbliche a sud della Russia. E io con l'Atlante a guardare, dove sono? Non le trovavo. Caspita, non c'erano ancora, Ma si sono formate tutte, no? Oh, se si sono formate. E allora adesso ci sono tutte là belle. Adesso non mi ricordo più tutti i nomi del Kazakistan, tutte là, tutte a sud della Russia. E sono tutte musulmane. Ora l'Italia. L'Italia aveva detto pagherà per prima, con una persecuzione, sapete, è già cominciata. Vedete il rifiuto di accogliere il Papa, è uno dei segnali. Adesso poi, che hanno perduto, non si rassegnano a perdere, e verrà una persecuzione proprio. Sarà talmente malconcia l'Italia, che quando scoppierà questa guerra mondiale l'Italia non entrerà. Già pagato prima. Anche perché, sapete perché? Perché abbiamo il Papa. Sapete la grazia di avere il Papa? Io tante volte dicevo, ma guarda Signore come sei fantasioso tu. Sei nato a Betlemme, sei nato in Giudea. Hai voluto parlare solo agli ebrei perché ha detto che lui non dava fuori di cose. Dopo, naturalmente, ha rivelato che era per tutti gli uomini, però la sede della sua chiesa l'ha voluta a Roma. È lui che l'ha voluta a Roma. È lui che ha fatto arrivare a Roma San Pietro e San Paolo, che sono i due capisaldi della nostra fede. E sono due convertiti. Quando me li vedo là belli con quelle statue grandi e dico, eppure eravate anche voi nemici di Dio. Sapete che San Pietro e Paolo sono due convertiti? Paolo, lo sapete, è stato scaraventato giù dal cavallo, era un persecutore dei cristiani, e San Pietro non era davvero uno stinco di santo, poveretto, era un bravo pescatore che pescava, eccetera, ma... E poi il colmo dei colmi ha rinnegato Gesù per 3 volte. Ma capite voi cosa vuol dire? Che peccato gravissimo è questo? Però si è pentito. Si è pentito. E Gesù l'aveva detto, si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Ricordiamocelo questo. Santa Teresa del Bambino Gesù, che non aveva mai commesso un peccato mortale nella sua vita, quasi quasi invidiava la Maddalena perché diceva almeno tu. Vedete, i santi che capiscono. Sì, perché anche dei santi del calendario sono pochi quelli che il Signore li ha preservati, perché è una grazia del Signore essere preservati. Con me sapete cosa ha fatto? Mi ha preso per i capelli e mi ha mostrato tutti i peccati che avrei fatto se lui non mi teneva per i capelli. E così, quando io mi sono trovata di fronte a prostitute, a, per esempio, quando sono stata in sanatorio c'erano 3 prostitute. Oh, mamma mia, erano le mie care amiche, perché io dicevo sempre, mamma mia Gesù, se non mi avessi tenuto per i capelli io sarei peggio di loro. Non ho mai condannato nessuno, ho sempre capito tutti, sempre. Perché io sarei stato peggio di tutti se non mi avesse tenuto per i capelli. Non mica merito mio, merito suo. Capite? Perché voleva che facessi questa missione, trasmettere la verità. Ormai siamo tanto avanti, ormai gli anni sono passati. Ecco perché vi dico chiaramente come stanno le cose. Non c'è speranza di evitare una guerra, no. Però l'Italia non entrerà in guerra, ma dovrà pagare, sì. Dovrà pagare per l'apertura al peccato. Perché non possiamo noi votare e mettere a capo quelli che dichiarano permesse certe cose. No, non si può, non si può. Oppure che sono proprio d'accordo di questo e fanno. Il peccato è peccato. Non ce la siamo mica detto. È il Signore, Dio è perfetto. Chi è che raggiunge la perfezione di Dio? Nessuno al mondo, neanche i più grandi santi, che Dio è superiore a ogni cosa. Però bisogna cercare noi di camminare il più possibile nella legge di Dio. E cercare di fare meno peccati possibili. Perché poi, anche se chiediamo perdono, e dopo dobbiamo purgarli un po' nel purgatorio, e non crediate che il purgatorio sia bello. Una volta mi è apparsa una mia consorella, e con un fuoco, una cosa, io credo, oh mamma, ho preso spavento, ho detto, questa è all'inferno. No, no, dice, sono in purgatorio, profondo purgatorio. E se non preghi tu, perché non mi aveva trattato tanto bene quella consorella, era una mia superiore anche. E allora il Signore non vuole che ci trattiamo male, nessuno, neanche il più grande peccatore, noi dobbiamo trattarci bene, vedere in tutti Gesù. Questo è. Qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta a me, dice Gesù. Quindi dobbiamo trattare bene tutti, non possiamo trattare male nessuno. Nessuno. Bisogna che anche se è una persona indisponente, anche se è una persona cattiva, niente, noi pensiamo a un'anima. E Gesù è morto per lei, come è morto per me. E quindi io la devo trattare bene. capite? Lei non mi aveva trattato tanto bene. Io ho chiesto anche perdono, ho detto credevo che fosse già in paradiso, mi sono messa a pregare a tutto spiano e dopo mi ha ringraziato e è andata in paradiso. Ma vedete queste cose? Adesso, ormai sono passati già tanti anni, io sono più vicina, spero almeno di essere vicina alla morte. E allora vi dico anche queste cose, ve le dico che io le ho anche taciute perché non voleva allora il Signore che dicesse certe cose. Ma ormai le sapete, avete letto anche il libro, quindi qualcosa sapete. Il Signore destina lui, sceglie lui le persone, non per la dignità, non perché siano più bravi degli altri. No, 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 no. Una cosa sola il Signore chiede alle persone a cui affida delle missioni così, che capiscano che non valgono niente, che sono niente, che è solo Lui che è tutto. E allora sì, andiamo bene. Poi ci sono anche delle persone che il Signore aveva scelto, aveva dato dei doni, ma a un certo momento hanno creduto di meritarli, oppure chissà cosa è capitato nella loro... Allora il Signore, boh, si ferma subito e, lì, e si stacca da loro. Perché vedete, l'umiltà è verità. San Paolo dice giustamente, uomo, che cos'hai tu che non abbia ricevuto? Senti, abbiamo ricevuto la vita, non ce la siamo data a noi. Abbiamo ricevuto una famiglia, abbiamo ricevuto l'intelligenza, abbiamo ricevuto tutto, abbiamo ricevuto corpo e anima, tutto da Lui. E perché fai come non avessi ricevuto? L'umiltà è proprio questa. Riconoscere di avere ricevuto. Io non posso dire non ho un tot di intelligenza, non l'avrò come Leonardo da Vinci neanche a morire, ma un tot di intelligenza ce l'ho. Me l'ha data Lui per la missione che devo fare in questo mondo. È così, cari, è così. Abbiamo ricevuto da Lui tutto, l'intelligenza, la capacità di fare una cosa, uno è specializzato in una cosa, uno è specializzato nell'altra, uno è portato alla pittura, l'altro alla musica, l'altro a un bravo lavoratore, un altro un bravo ingegnere. Sono doni che abbiamo ricevuto da Lui, non ce li siamo dati noi. Il nostro dovere era di farli sfruttare, sì, di studiare, di fare quello che il Signore voleva, perché sapete quante intelligenze forti non hanno potuto studiare, perché o non avevano i mezzi o erano in situazioni difficili. Però il Signore chiede solo che cerchino di operare, di fare tutto quello che loro è possibile. In grazia di Dio. In grazia di Dio. Che cosa vuol dire in grazia di Dio? Che non ci siano i peccati mortali. Il grande nemico nostro è Satana. E Satana cerca di tutto per farci cadere nel peccato. Ha fatto con Adamo ed Eva e abbiamo visto le conseguenze. Con tutti fa così. Con tutti. L'Apostolo dice, Satana, il demonio, è come un leone ruggente che ci circonda cercando di divorarci. E tutti l'abbiamo. Tutti. Cerca di intrecciarci, cerca di farci andare per storto, specialmente poi se siamo decisi di darci al Signore, di pregare così, quanti motivi, quante cose non tira fuori per rovinarci, e distrazioni e così. Adesso poi è un momento veramente, perché siccome sa di avere poco tempo, lo dice la Sacra Scrittura, sapete, l'Apocalisse, siccome sa di avere poco tempo, ci dà dentro davanti. Basta vedere. O Ora, con questo occhio di fede, guardate quello che succederà anche. Ma non abbiate paura. Non abbiate paura. Gesù dice, io sono con voi, fino alla fine dei secoli. Non temete piccolo gregge. Siamo un piccolo gregge. Ma non dobbiamo temere. Perché se noi lo seguiamo, se noi facciamo quello che vuole Lui, se Lui ci nutriamo di Lui con la Santa Comunione, ma capite che quando riceviamo la comunione, riceviamo il nostro Dio? Perché riceviamo Gesù in corpo, sangue, anima, da uomo perfetto, ma è divinità. Questa è la fede che ci dice. Quando riceviamo la comunione, riceviamo la Santissima Trinità. Dio è con noi. C'è stato quell'aneddoto di quel santo simpaticissimo di Roma. C'era un signore che faceva la comunione e usciva subito di chiesa. E lui ha incaricato un chierichetto col cero acceso proprio, con la candela accesa. Segui quel signore fin dove va. E una volta i due, sto signore si è voltato e dice, ma che cosa fai? Ah, me l'ha detto padre, il santo, no? San Filippo Neri. Me l'ha detto padre Filippo. Allora si è arrabbiato e questo signore è tornato indietro e è andato da San Filippo e gli ha detto, cosa fa? Dice, ma ha ricevuto Gesù. Le specie non si consumano meno che 10 minuti, un quarto d'ora. Perciò lei è un tabernacolo vivente e noi abbiamo, quando portiamo Gesù in giro, ci mettiamo sempre le candele, ha detto San Filippo Neri. Sì che dopo è stato là a fare l'ingraziamento. Sentite, è così. O crediamo o non crediamo. Siamo liberi, eh? Il Signore ci ha creati liberi. Io non sono mai venuta a uno di voi a dire ci credi o non ci credi, mai. Voi siete liberi di credere e di non credere, di aderire e di non aderire. Io ho il dovere di trasmettere la verità, questo è il mio dovere, la mia missione è questa, trasmettere la verità. Mi ha creato per quello, mi ha preparato per quello, e sono qua per questo. Ma dopo basta, dopo siete voi liberi. Liberi di aderire a quello che vuole il Signore, non quello che vi dico io, non perché ve lo dico io. Io vi trasmetto solo quello che vuole il Signore. Ho questa missione. Io, quando lui mi ha chiamato a 8 anni, non pensavo che sarebbero andate così le cose. Però il fatto è che, avendomi chiesto di essere tutta sua, e io avendola accettato, ma anche là, vedete, la lealtà del Signore. Mi ha chiesto, vuoi essere tutto? Non mi ha mica mostrato il paradiso, non mi ha mica mostrato tutte le cose belle che avrei potuto fare, mi ha caricato di tutte le sofferenze che avrei avuto nella vita, che sono caduta per terra schiacciata che non avevo neanche più la forza di stare in piedi. Questa è la lealtà del Signore. A una bambina di 8 anni. È così, è tutta la vita così. Dopo tanti anni mi ha mostrato il paradiso, ma dopo tanti anni, ma prima dovevo accettare la croce, perché Gesù è coerente. Nel Vangelo che cosa dice? Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segue. Lo leggete sul benedetto Vangelo. È così il Signore, perché Lui ha accettato questo. Per salvarci Lui ha accettato di morire in croce. Exinanivit, annientò se stesso, dice l'Apostolo, facendosi obbediente, e obbediente fino alla morte. Per questo Dio lo ha risuscitato. Anche noi risusciteremo tutti, sapete? Tutti. Voi che siete là, io. Ma come? come risusciteremo? Se abbiamo seguito Gesù, se siamo morti in grazia di Dio, saremo beati per tutta l'eternità. Là non ci sarà più sofferenza, più distacchi, più niente, solo il bene senza alcun male. Ma se disgraziatamente disobbediamo, ci stacchiamo da Lui, cosa facciamo? Abbiamo una sofferenza atroce, perché alla fine del mondo ci sarà la risurrezione della carne. Una volta dettavo gli esercizi a dei ragazzi maschi, dai 18 ai 21 anni così, e mi è venuto in mente di dire: sentite, ditemi, qual è la verità di fede che fate più fatica a credere del credo? Abbiamo recitato il credo, sapete cosa è venuto fuori? La risurrezione della carne. Non ci credevano, sti ragazzoni. Non ci credevano. È stata una cosa che mi ha stupito tanto che me lo ricordo ancora. Allora gliel'ho spiegato, gliel'ho detto com'è il giudizio, com'è. Allora hanno capito, hanno capito. E come, grazie che ce l'ha detto, perché no? Non l'avevano sentito, ma io dico, sono diventati grandi, 18-19 anni, e non sanno queste cose. Cosa imparano adesso il catechismo i nostri ragazzi? Provate ad andare a fondo. Io mi metto le mani nei capelli quando sento, poi cerco, con quelli che conosco così, cerco di completare. Ma guardate, sono i nuovissimi, no? Anche nelle predicazioni. Una volta quando c'erano le predicazioni, le 40 ore, così, c'era. Tema fondamentale erano i nuovissimi cosiddetti, cioè le ultime cose: morte, giudizio, inferno e paradiso. Le avete studiate? No, non so. Certo che una volta nel catechismo si studiavano questo. Sono le realtà più impellenti che ci siano. Perché morire, adesso siamo vivi, ma siamo tutti sicuri, matematicamente sicuri che moriremo, eh? Io prima, perché sono più vecchia di voi, anche voi. La morte è subito il giudizio. Io sono stata in punto di morte tra tante volte, ma a 21 anni, e ho visto proprio il giudizio. Ho visto il giudizio. E sarei andata in purgatorio allora. Non per un peccato, perché non avevo abbastanza fiducia nella misericordia di Dio. E pensavo, tanto sono inutile, tanto non valgo niente, tanto neanche il Signore può far niente di me. E invece non è vero, il Signore fa. Perché siccome di natura ero alta, con una faccia come ce l'ho così, non espressiva, e sembrava una saputella, sembravo sicura, invece ero insicurissima. Ma sembravo agli altri, tutti sentivano un grande bisogno di umiliarmi, tutti. E dopo ho ringraziato tanto il Signore perché mi ha aiutato questo, più che mi avessero elogiato, non so quanto. Perché mi ha tenuto umile, però ero arrivata talmente sfiduciata. Succede ogni tanto, sentite dei ragazzi che si suicidano, vero? 13-14 anni. Questi sono ragazzi sfiduciati. Non c'è nessuno vicino che dia loro la speranza, la certezza della vita eterna. Che li tirino su di morale. Che gli dicono, no, guarda, anche se a te sembra di non valere niente, di non essere capace, no, vedrai che vieni fuori, eccetera. Perché ci vuole un grande equilibrio per la gioventù, sapete. Non esaltarli perché sennò diventano superbi, ma neanche non umiliarli perché sennò ci avviliscono e fanno queste cose. Capite? Questo il Signore voleva che dicessi. perché andiamo incontro proprio a un periodo molto difficile, lo vedete già, ci sono già. Quando abbiamo stato la guerra, quando abbiamo stato distrutto 2/3 dell'Asia, anche le repubbliche a sud della Russia, che dopo sono venute fuori tutte, però va detto l'Italia si salverà, non entrerà nella guerra, però la pagherà prima. Noi paghiamo e cominciamo già a pagarlo. Ora, che cosa dobbiamo fare? Guardate, vi dico quello che il Signore vuole. Prima di tutto che preghiamo. E pregare non vuol dire paternostrare tanto, non vuol dire un rosario, ma anche tanto. Non tante la preghiera vocale. La preghiera per eccellenza è la Santa Comunione, ma non tutti possono farla. Quelli che lavorano hanno orari, non si può, la salute e tante cose. La preghiera è, diciamo, il Ti adoro, il Padre nostro che ci ha insegnato lui, perché quando noi hanno chiesto a Gesù di insegnarci a pregare, ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato il Padre nostro. Se voi guardate il Padre nostro è completo, adesso oggi non mi fermo su questo, ma magari un'altra volta faremo una meditazione sul Padre nostro. La grazia di Dio, togliere il peccato mortale dall'anima. Disgraziatamente cado in peccato mortale e vado a confessarmi. E ricordare quello che è il catechismo. Per fare un peccato mortale ci vogliono tre cose. Materia grave. Se dico stupido uno così, non è carità, non è materia grave. Materia grave. Perfetto intelletto, capire benissimo che facciamo del male e volerlo. Il mio direttore spirituale, Don Marco Aldi, il salesiano, che è morto, un santo sacerdote, dice: vada in cortile, glielo dica alle ragazze, che se non dicono proprio a dispetto di Dio, della Madonna e dei santi voglio fare il male, non c'è peccato mortale. Certo, io so che la domenica devo andare a messa, metto la cosa più o sabato sera o domenica. Ho il tempo, o mattina o sera, o qualche momento lo posso avere. Ho il tempo. Non mi manca la voglia, mi manca la volontà. So che è peccato, lo faccio lo stesso. Ecco, quello è peccato mortale. E forse uno dei peccati mortali più. Non parliamo poi quelli del sesso e quelli. Perché tutti sappiamo quello che è lecito e quello che non è lecito. Tutti. Così le ingiustizie, così non dare la giusta mercede agli operai, per esempio, è uno dei peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Pensate voi. Il peccato impuro contro natura, che fino a una certa età non sapevamo neanche che cosa fosse una volta. Adesso lo sanno i bambini. Lo sanno i bambini perché fanno le dimostrazioni gay. C'è una disgregazione, un lavorio di Satana per far passare bene quello che è male, che è una cosa impressionante, impressionante. È il libero amore. Guardate i film che fanno, sono cose aberranti, aberranti. Una volta quello si sapeva che esisteva, però era male, era definito male. No, adesso è bene, addirittura le dimostrazioni, eccetera, per la difesa del peccato e del peccato gravissimo. Il peccato impuro contro natura, si chiamava allora. Noi non sapevamo cosa fosse, abbiamo imparato. Mi ricordo sempre una scena che viene da ridere ancora. Mia mamma era molto semplice, pur essendo molto intelligente, ma era buona, non pensava a certe cose. Un giorno viene a casa con una faccia speciale e allora, oh ragazzi, non era capace di mentire lei, era un libro aperto. Mamma, cosa c'è noi subito? Io e mio fratello più grande di me. Andate, niente, niente, niente. Allora io faccio segno a mio fratello, vai fuori che a me dopo lo dice, no? Perché ormai già sapevamo com'era. Lo sapevamo. Era sconvolta, aveva la faccia sconvolta. Ah, che cosa ho sentito? Ah, che... Insomma, lei, io ero già abbastanza grande, avrò avuto 15-16 anni, lei aveva saputo allora che cos'era il peccato impuro contro natura. Non lo conosceva neanche. E era una mamma di famiglia. E neanche stupida, aveva fatto per tanti anni la cassiera al bar centrale della Scala qua di Milano, non che fosse vissuta in paesetti così. Vedete com'è? Ora adesso purtroppo lo sanno anche i bambini, eccetera. Dite chiaramente quello che è peccato. Dite chiaramente ai bambini, questo si fa e questo non si fa, questo dispiace al Signore e questo piace al Signore. Se muori così vai all'inferno tutta l'eternità, perché l'inferno non finisce più. Vedete, è così. Ai bambini insegniamo anche a pregare come si pregava anche una volta. Non so se adesso si usa ancora. Queste, vedete, le preghiere del cristiano. Se non l'avete, compratelo che è qua fuori. E le principali verità della fede. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile? Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato. E la Santa Chiesa ci propone a credere, perché la Santa Chiesa ci propone a credere solo ciò che Gesù ha rivelato, non le altre cose no. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, che è la prima grande mistero della nostra fede. Unità e Trinità di Dio, secondo mistero. Passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Si sono svegliati adesso a dire che gli studi che avevano fatto sulla sindone erano sbagliati, non ci immaginatevi. E credo in Gesù Cristo, figlio di Dio, incarnato e morto per noi. In sintesi. Ma voi pensate un Dio perfetto, da tutta l'eternità beato, che si prende la briga di farsi uomo e di patire quello che ha patito? Perché noi abbiamo passato tutta la gestazione nel seno di nostra mamma non capendo niente, ma lui no, lui capiva perfettamente. Quando ha dato prova il Vangelo di questi giorni, di ieri, no? O di oggi, della Sacra Famiglia, sì. Ha dato prova e è andato a discutere con i saggi, nel Tempio, erano tutti ammirati e grazie, era il figlio di Dio, la sapienza incarnata. Però dopo ha fatto, cosa ha fatto? È stato sottomesso e ha fatto tutto quello che hanno fatto gli altri, tanto che lui non ha potuto fare miracoli perché i suoi concittadini non gli credevano. Ma come, se è cresciuto in mezzo a noi, se sappiamo chi è suo padre e sua madre, perché loro credevano che fosse figlio di Giuseppe, no? Eccolo là. Il quale darà a ciascuno secondo i meriti, o il premio o la vita eterna. guardate, è meglio che ci mettiamo a posto, sapete, perché adesso noi non sappiamo, nessuno sa mai quando dovrà morire, non lo sappiamo, un incidente per la strada, un, non so io, un coso, no, aneurisma, una città, non sappiamo. C'è una ragazzina, per esempio, adesso che sta morendo, che è di Trieste, 12 anni, con tumore alla testa. E cosa volete fare? Cosa si fa? E ai genitori che non credono, disperati, matti. Se credessero, direbbero, va bene, il Signore ha permesso questo. Vuol dire che le fa evitare tutti i pericoli di questa terra. Se la prende in paradiso perfetto, e sta benissimo. Quando sono andata, una delle tante volte che sono andata in Calabria, e venivano le persone così a parlarmi, io vedo una signora bella vestita in bianco e rosso, proprio bene così, e mi dice, sa, dice, a me è morta una figlia a 16 anni, mi pare. Io rimango perché so che loro dopo si mettono di solito in nero e non lo lasciano più in nero. E lei non ha ancora. Sono andata da Natuzza. Natuzza è un'anima che il Signore ha preso per aiutare ed è proprio tutta di Dio. È là in Calabria. Sono andata da Natuzza, mi ha detto, ma perché piangi? Dice, tua figlia è beata in paradiso. Se viveva, andava a rischio di andare all'inferno per tutta l'eternità. E adesso sta ad un bene ed è vicina a voi e prega per voi. Questa signora, grazie a Dio, ci ha creduto, no? Non le muore anche l'altra figlia. Disperata torna da Natuzza e Natuzza gli dice, ma no, è stata la tua prima figlia, stai a pregare il Signore di prendersela. Perché così loro due stanno benissimo in paradiso, se la godono che è un piacere, e aspettano voi. Voi state bravi, pregate e cercate di vivere bene in modo di andare in paradiso e raggiungerle. Guardate, questa è la nostra fede. Invece che disperarsi, invece che fare chissà che dire chissà che cosa, questa è la nostra fede. Se crediamo veramente che esiste l'aldilà, che esiste il paradiso e che esiste l'inferno, se muore anche uno di noi, uno giovane, una persona che noi amiamo, non l'abbiamo persa. È il demonio che ci fa credere questo. Noi non l'abbiamo persa. Perché si va nell'eternità, cerchiamo che si salvi l'anima e dopo cerchiamo di salvarla noi e saremo per tutta l'eternità insieme, ma sa che bene. C'è mio papà, mia mamma, mio nonno, mia nonna, miei fratelli, oh che bene che stanno in paradiso. Ma, e cosa credete? Che non preghino per noi? Pregano per noi. Se il Signore non vuole che li vediamo, non li vediamo. Però sappiamo che sono là, sappiamo che stanno bene, preghiamo noi per loro perché se hanno il purgatorio da fare lo abbrevino, va bene? E loro sapete come pregano, e anche le anime del purgatorio, sapete come pregano per noi? Quante grazie possiamo ottenere dalle anime del purgatorio? Nella nostra congregazione, giovedì è la festa di Don Bosco, ecco, erano molto devoti delle anime del purgatorio. Mi ricordo che in noviziato la rampa della prima scala c'era il quadro con le anime del purgatorio e poi tanti foglietti arrotolati. Allora si prendeva e si diceva prega per l'anima che ha più amato il Signore, eccetera, per tanti motivi. E allora dicevamo un requiem eterno. Tanto. Perché le anime del purgatorio ci ottengono tantissime grazie, tantissime. Preghiamo per loro e loro pregano per noi. Un giorno eravamo in montagna e eravamo uscite con le ragazze e c'era pericolo di pioggia. E da poco era morta una mia consorella che era molto buona. E io ho detto, senti, sono Margherita, si chiamava, senti, sono Margherita, prega, se sei in purgatorio, noi preghiamo per te, e tu prega che non ci bagniamo. Ma lo sapete che noi andavamo avanti e la pioggia ci veniva dietro? E non ci siamo bagnate nessuna? E erano le anime del purgatorio che ci hanno fatto questa grazia. Ci ottengono tantissime grazie. Ma questa è la nostra fede, altro che le stupidaggini che si dicono in giro. Perché si sta perdendo la vera fede, sapete? In questi giorni si sta perdendo la vera fede. Ora, che cosa dobbiamo fare in questo momento? Guardate, noi le prediche non le possiamo fare, no? Politica, non so chi ci sia dentro della politica, ma se qualcuno è dentro della politica, guardate, abbiate il coraggio di dire che Dio esiste, che c'è e che la giustizia verrà fuori, o prima o dopo verrà fuori. E preghiamo anche per gli uomini politici, preghiamo per l'Italia. Come vi ho detto, la Madonna la tiene fuori da questa strage della, però pagherà per prima, pagherà anche con la persecuzione, sapete? Eh sì, perché non demordono. I figli di Satana non demordono, non ce la perdonano. Vogliono rovinare, Satana vuole rovinare tutto il mondo, ma specialmente l'Italia, perché c'è il Papa. E poi anche perché abbiamo tanta devozione alla Madonna. Quello che ci salva qua in Italia è la devozione alla Madonna. Io, guardate, ho girato abbastanza. Non c'è un paesino, ma neanche più piccolo, che non abbia un'edicola, una chiesetta alla Madonna. E se andate in montagna, se andate al mare, andate, pregate. Guardate che è lei che intercede per noi. È la intercessrice di tutte le grazie. Siccome lei ci ha dato Gesù, che è il figlio di Dio, quello che ci ha redento, allora lei ha grande potere della Trinità, ha grande potere su suo figlio, e è proprio intermediaria. Quelle preghiere che noi facciamo passano attraverso di lei, perché è lei che ci ha dato il Redentore, e le grazie che la Trinità ci fa passano attraverso di lei, perché è attraverso Gesù che è nato in lei. È stata l'intermediatrice proprio tra il cielo e la terra, pur essendo donna, non essendo né angelo né Dio, avendo la natura umana, col privilegio di non aver avuto il peccato originale. Quindi guardate, quello che ci salva è la devozione alla Madonna, tanto. E se avete devozione alla Madonna, allora non fate peccati mortali, no? Se disgraziatamente cadeste in peccato mortale, andate subito a confessarvi, anzi chiedete subito perdono e viviamo testimoniando la nostra fede, perché aveva ragione Monsignor Melingo, che diceva, io morirò martire. Lui sapeva di morire martire, lo diceva, no? Dice, ma anche tanti di voi, dice, dovete avere la forza di testimoniare. In quel momento il Signore ci dà la grazia, perché se l'ha data a ragazzine come Sant'Agnese, Santa Cecilia, giovani così, immaginatevi se non la dà a noi. Però dobbiamo testimoniare in questo momento, testimoniare di essere cristiani, non vergognarci. Adesso poi speriamo che che non ci sia più quell'impedimento che cercavano di mettere prima le sinistre, perché le sinistre sono tutte votate a Satana. Lasciamo stare gli uomini, non saranno sticchi di santi neanche quelle delle destre, ma come programma non hanno di lottare contro Dio. Ah, vi pare poco? Vi pare poco? Perciò vi raccomando, guardate, vivete in grazia di Dio, pregate, perché preghiera vuol dire Gesù aiutami, Signore aiutami, è una preghiera, sapete? Non occorre mica star là a dire tutto non so che cosa, se potete dire il rosario ditelo, perché magari a pezzetti, magari 10 Ave Maria la mattina, andando a lavorare 10 Ave Maria nel tram, nell'auto, ci può dire il rosario a spezzettini così. L'intercessione di Maria è sine qua non. E poi comportatevi da cristiani, da coloro che credono che esista un Dio, che esiste un giudizio, che esiste il paradiso, che esiste l'inferno. Ecco, io mi fermo qua perché ne ho dette di cose. Speriamo di vederci il prossimo febbraio, la quarta domenica di febbraio. Se Dio vuole sempre, siamo sempre nelle sue mani, va bene? Andiamo avanti senza paura, perché se Dio è con noi, chi è contro di noi? Niente paura. La fiducia totale nel Signore. È Lui che fa tutto, è Lui che può tutto. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, benino. Senti, io ho letto, tengo.